Quando penso alla smisurata Argentina, mi si presenta innanzi agli occhi quello che più ho ammirato in essa, con un senso quasi di commozione, la sua pampa. Anche a vederla attraverso i vetri di un express che solleva passando nembi di polvere giallastra, la pampa dà un'impressione religiosa della terra sola, spesso arida, dove armenti, 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 senza segno di confine, come fossero di nessuno, vivono e muoiono senza un qualsiasi riparo dal caldo feroce né dal gelo notturno, soli anch'essi nella immensità. Qualche raro gaucho a volte galoppa e branchi di cavalli errano attorno a una miserissima capanna. E penso alle canzoni argentine, così tipiche e accorate. Adios, pampa mia. È per me fra le più belle. Rende bene il segreto di quel fascino lontano, grande e perduto. Fra le donne che ho ammirato tanto come artiste laggiù, ricordo Lola Membrives, grandissima attrice che passa dal tragico al comico con sorprendente genialità, e Margarita Xirgu, finissima interprete, perfetta anch'essa sia nel comico che nel tragico, del poeta García Lorca, rimpianto da lei che non volle tornare in Spagna, sua patria, dopo la sua tragica morte. Ma fra le donne del Sud America da me amate ed apprezzate vi sono due volti appena conosciuti colà e uno affatto sconosciuto che pure ricordo caramente. Vi vedo una bella testa nobile di espressione, dai folti capelli tutti bianchi sopra un corpo massiccio, la poetessa Gabriella Mistral, premio Nobel di poesia, una cilena, se non sbaglio, come lei Barburo, che non conobbi, è la nota poetessa uruguaiana. La Mistral, semplice, semplice, venne da me e in quel suo viso aperto, chiaro, ritrovai la serena perfezione di alcune sue poesie. Questa, ad esempio, Mientras baja la nieve, che dice nella traduzione italiana di Mariella Laraia, è calata la neve, divina creatura, la valle per veder. È calata la neve, la sposa della stella, miriamola cader, dolce, senza rumore, come i soavi esseri che temon di sciupar, così cala la luna, così calano i sogni, miriamola calar. Pura, mira la valle, come la sta cingendo, e leggera l'infiora, ha delle dolci dita, tanto lievi e sottili, senza sfiorare, sfiora. Bella, forse ti sembra che sia il dono magnifico d'un alto donator, e dalle strette l'ampia sua tunica di seta toglie senza rumor, lascia che sulla fronte ti sciolga la sua piuma e t'appunti il suo fior, chissà che essa non rechi un messaggio agli uomini da parte del Signor. In un piccolo museo di Mar del Plata mi fecero osservare fotografie e leggere alcune brevi poesie di Alfonsina Storni, una giovane poetessa argentina dall'origine certo italiana, della quale si era inaugurato il monumento in Mar del Plata di fronte alla spiaggia. Vollero gli argentini del Mar del Plata lasciare nel marmo la piccola figura di lei morta giovane e suicida. La crearono snella contro il vento del Plata, mentre si avvia a piedi nudi verso la morte in quel mare che amava, con le parole ultime che lasciò scritte in un bellissimo sonetto che finisce come principia. Me voy a dormir. Certo un immenso dolore gravava su quell'animo delicato e lo si avverte da una sua poesia, peso ancestral, ancora tradotta da Mariella Laraia. Tu mi dicesti, non pianse mio padre, tu mi dicesti, non pianse mio nonno, quelli della mia razza non han pianto, eran d'acciaio. Così dicendo ti spuntò una lacrima e mi cadde nella bocca, più veleno non ho bevuto mai in altro vaso così piccino. Debole, povera donna che sente dolor di secoli conobbi al berlo, oh, sopportare non può l'anima mia tutto il suo peso. Ricordo un altro volto di una creatura che conobbi appena prima di partire dall'Argentina dove ero rimasta 3 anni. Mi parve dovere andare di persona a portare il mio saluto a colei che col presidente rappresentava il governo dell'Argentina, Eva Perón. Ella era stata gentile con me, pur non essendo mai venuta a teatro da me. Ella non si recava che alle serate di gala del Colón, l'opera di Buenos Aires, e allora vi si mostrava splendente come una dea. E l'aveva tolto per me il veto che vi era per legge di fare lavorare artisti non argentini alla radio. Chiesi dunque un'udienza di saluto, che mi venne subito accordata. Dovetti però attendere qualche minuto prima di vederla. Ella era veramente assediata da gente d'ogni sorta che ricorreva a lei, e poi commissioni varie, ufficialità, era un viavai continuo. Ella lavorava come forse una negra, con una tenacia volontà indomabile. Neppure il male sembrava abbatterla. Quando la vidi era ancora perfetta nella sua fine bellezza, bionda, semplice, ma elegantissima come sempre, inguainata in un grazioso abito nero. Mi fece entrare in una vasta sala dove ella continuava a parlare a una colta di gente con quella sua voce forte e volitiva. A un tratto tralasciò di parlare con loro e venne a me, gentilissima, pregandomi di scusarla se non mi poteva ricevere da sola come desiderava, ma presa com'era dal suo lavoro, non voleva farmi aspettare oltre. Le dissi rapidamente il mio saluto ed ella mi rispose poche parole, deplorando di non aver mai potuto assistere a una mia recita, e terminò con queste parole: «So bene, però, chi siete e come siete amata fra noi argentini. Tornate, tornate presto. Voi siete un anello di più nella catena che unisce l'Italia al mio paese». Mentre mi accomiatavo, un gruppo di ufficiali col loro ammiraglio di una nave straniera appena arrivata furono introdotti, e De Vita li accolse come me con quella sua grazia che da lì a poco tempo doveva essere stroncata. Il tempo del mio vagabondaggio nella memoria è terminato. Ne ho quasi un respiro di sollievo, e probabilmente anche quelli che avranno voluto ascoltarmi. Io non ho l'abitudine di dire parole mie agli ascoltatori. Finisco con due grandi nomi che mi sovrastano: Duse, D'Annunzio. E questo mi fa ricordare l'impressione provata nella nostra Libia, bella e perduta, quando in Homs visitai le vestigia del grande teatro romano che stavano disseppellendo, e mi trovai a passare su dei ruderi di gradini fra due alte colonne. È l'impressione che ho adesso nel chiudere con i nomi della Duse e di D'Annunzio.